Per la grazia del Signore, confidando nella sua guida e nella sua ispirazione, desidero con voi partecipare a ciò che il Signore ha messo sul mio cuore, che ha come titolo Soltanto te, Gesù. E leggiamo insieme al Salmo 63, di Davide. Salmo 63, Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba. L'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama, in una terra arida che langue senz'acqua. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, perché la tua bontà vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno, così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Quando io mi ricordo di te sul mio letto, medito di te nelle veglie della notte, poiché tu sei stato il mio aiuto, io giubilo all'ombra delle tue ali. L'anima mia si stringe a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Ma quelli che cercano la rovina dell'anima mia entreranno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda degli sciacalli. Ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque giura per lui si glorierà, perché la bocca di quelli che dicono menzogne sarà turata. Amen. Ora riflettevo su questo testo perché il Signore mi ci ha portato. E dalla settimana scorsa il Signore mi fa risuonare nella mente queste cose e io avrei pensato di meditare su altro, ma il Signore non mi lasciava tregua e mi dava solo queste due parole, tre parole: soltanto te Gesù, soltanto te Gesù. E quindi ho posto la mia attenzione su questo salmo che viene scritto da Davide, come ci viene, come è scritto qua nella soprascritta del Salmo stesso, in un momento in cui lui si trovava nel deserto. Si trovava nel deserto. Molto probabilmente questo deserto era nella sua fuga da Saul, quindi il contesto è quello di Prima Samuele 23, nel deserto di Ziffo, nel deserto della Giudea. Taluni altri dicono che era il deserto mentre lui fuggiva in Seconda Samuele, al capitolo 15 e 16, da suo figlio Absalom, mentre lo perseguitava. Al di là di questo, il contesto ci spiega molto bene quello che Davide stava vedendo davanti agli occhi suoi, il deserto. Era un fuggitivo, era braccato da qualcuno che cercava la sua vita per farlo morire. Un deserto. Davanti a lui c'era il deserto e davanti a lui c'era una situazione molto dura, molto difficile. E Davide cercava il suo Dio. Davide, guardando quel deserto, cercava il suo Dio e diceva: tu sei il Dio mio, io ti cerco sin dal mattino, sin dall'alba, io ti cerco tutta la mia giornata, perché io ho sete, l'anima mia è assetata di te, l'anima mia è assetata di Dio. Un figlio di Dio in questo mondo è in cattività. Noi ci troviamo in cattività, perché Gesù ha detto, Giovanni capitolo 16 verso 36, nel mondo avrete tribolazione. Un figlio di Dio è tribolato in questo mondo. Nel mondo avrete tribolazione. Il Signore lo dice chiaramente, avrete tribolazione. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, a meno che non siate come il mondo. Stiamo tranquilli che se siamo con il mondo non saremo perseguitati, nessuno ci perseguiterà, perché il mondo non perseguita ciò che è suo, il mondo perseguita ciò che non è suo. Nel mondo avrete tribolazione. Poco più avanti, al capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni, la parola di Dio dice che voi non siete del mondo, ma siete nel mondo. Voi non siete del mondo, perciò il mondo perseguita ciò che non è suo. Voi non siete del mondo. Un figlio di Dio è in questa situazione. Un pellegrino, un forestiero, all'interno di qualcosa che non è suo. E questo non dipende dal fatto, da quello che non abbiamo o che non abbiamo. Il figlio di Dio è in questa situazione. Il figlio di Dio è un combattimento in questo momento. E tutti combattiamo. Un vero figlio di Dio combatte. E sa che il suo combattimento, come è scritto in Efesini 6, verso 12, non è un combattimento meramente contro carne e sangue. Noi siamo i più stolti degli uomini quando pensiamo che colui che ci fronteggia, noi stiamo fronteggiando solo carne e sangue. Siamo stolti degli uomini, non crediamo, pensando che sia solo carne e sangue. Quando qualcuno ci attacca, quando qualcuno lotta contro di noi, e noi lo affrontiamo a muso duro, pensando che sia solo carne e sangue quello che ci fronteggia, ma non è solo carne e sangue. L'Apostolo Paolo dice chiaramente che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti principati di questo mondo di tenebre. E Davide lo sapeva bene che il suo combattimento non era solo contro carne e sangue, perché sapeva, poiché aveva suonato la sua lira, la sua cetra, davanti a quell'uomo che lo perseguitava, che era preso da uno spirito maligno. Un uomo che lui aveva servito, per cui aveva suonato, che lui rispettava e amava, poiché ho riletto recentemente gli episodi della vita di Davide. Lui suonava e amava Saul, anche se è scritto Saul lo voleva inchiodare al pavimento con la sua lancia o al muro. Lui amava Saul ed è dimostrato che, perché quando Saul fu ucciso, lui uccise tutti quelli che gioirono di quella notizia. Quell'uomo che portò il suo diadema fu ucciso a motivo di quella notizia. Tu non hai osato di mettere la tua mano sull'unto dell'Eterno, gli rispose il dolce cantore di Israele, Davide. Quindi un figlio di Dio si trova in cattività nel mondo, un figlio di Dio è in combattimento contro gli spiriti principati di questo mondo di tenebre, un figlio di Dio è in combattimento con i suoi pensieri, con i pensieri della sua carne. E in 2 Corinzi capitolo 10 Paolo chiama fortezze, le fortezze dei nostri ragionamenti, dei nostri pensieri. Quanti pensieri abbiamo nefasti nella nostra vita? Quanti ragionamenti? È tutto logico, ma per la logica di Dio non funziona. È tutto logico, A, B, C, D, E, tutto logico, ma per Dio non è logico, è illogico. Non a caso la scrittura dice che quello che è savio per il mondo, per Dio è pazzia, e la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, dice la scrittura. In 1 Corinzi al capitolo 1 e 2. La pazzia di Dio è più saggia degli uomini. Quindi anche i ragionamenti nostri, quanti ragionamenti facciamo? Ma com'è possibile che possa accadere tutto questo? Quanti ragionamenti folli nella nostra vita. Quanti ragionamenti folli che io ho fatto sin qui. E ancora, insieme ai ragionamenti, c'è la nostra carne. La nostra carne che è una fucina di desideri. Voglio questo, poi voglio questo, poi voglio questo. Sin dalla nostra fanciullezza noi siamo soltanto desideri. Tante volte ho fatto l'esempio, il nostro desiderio parte dal triciclo, poi arriva la bicicletta, poi arriva il motorino, poi arriva l'auto, poi arriva la carriera, poi arriva la famiglia del mulino bianco. Siamo pieni di desideri. Sin dalla nostra fanciullezza siamo una fucina di malvagità, di desideri concupiscenti. Al punto che già in Genesi 6 dice i disegni dei pensieri del loro cuore non sono altro che male in ogni tempo. Ma noi non ci crediamo che il nostro cuore genera solo del male. Non ci crediamo. Citiamo a memoria Geremia quando dice che il cuore dell'uomo è malvagio. Ma non ci crediamo che è malvagio davvero. Altrimenti non seguiremmo i pensieri del nostro cuore, i suoi ragionamenti. Non ci credo fino in fondo. Davanti a Dio lo devo ammettere. Il mio cuore è malvagio e genera solo malvagità. Però lo cito volentieri, che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Ma cosa conta saperlo se non ci crediamo? Non conta niente, arricchisce la nostra mente, ma non sana il nostro cuore, non lo risana. Perché Dio risana ciò che noi abbandoniamo. Dio risana ciò che noi abbandoniamo ai suoi piedi. Ciò che noi abbandoniamo ai suoi piedi, Dio lo risana. Perché Dio non è venuto per mettere una pezza alle nostre situazioni, è venuto per toglierci di mezzo, totalmente, per compiere la sua perfetta volontà, come qualcuno pregava questa mattina. Allora qual è la risposta di Dio a questa situazione, a questa analisi, che è molto logica, che sta in piedi, di cui la Bibbia ci parla? Qual è la risposta di Dio? La risposta di Dio è questa: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, io, Gesù, ho vinto il mondo. Io l'ho vinto. Fatevi animo. Tiratevi su. Su, perché io ho vinto il mondo. La risposta di Dio al fatto che siamo in combattimento, io ho vinto il mondo. La risposta di Dio al fatto che combattiamo, dice, io ho, per mezzo della croce, ho fatto un pubblico spettacolo e ho trionfato sulle potestà della morte. Questo dominio delle tenebre, io ho trionfato su di loro per mezzo della croce. Ho inchiodato quel documento, quell'atto ostile che era contro di voi e ne ho fatto un pubblico spettacolo, trionfando per mezzo della croce. Ecco la risposta di Dio. Nel mondo che ci parla di fortezze, di pensieri, l'Apostolo risponde, io faccio ogni pensiero e ogni ragionamento prigioniero di Cristo. Lo imprigiono dentro Cristo, lo metto davanti a Cristo. Che cosa vuol dire in pratica? Lo sottometto a Cristo, lo rendo suo prigione. Il diavolo ci vuol fare prigionieri dei suoi pensieri, delle sue cose logiche. Era logico nel giardino dell'Eden mangiare il frutto che Dio l'aveva. Perché l'ha negato? Per farti intelligente. Dio non vuole che sei intelligente. Ma come? Dio ti ha creato, ti ha sottomesso ogni cosa. Secondo te non vuole che tu sia intelligente? Ti ha fatto a sua immagine, a sua somiglianza. Ma il diavolo ci fa vedere, vedi, il Signore ti ha privato. Che inganno pauroso. Che inganno del principe della seduzione, del seduttore, di colui che ha sedotto sin dal principio, dell'accusatore che giorno e notte accusa i suoi figliuoli davanti a Dio. Che seduzione, che inganno. Vedi, il Signore ti ha privato. Lo stesso Signore che ti dice, ma se io ti ho dato il mio figliuolo, come non ti donerò anche tutte le altre cose con lui? La stessa identico inganno dell'Eden. Dalla nostra carne che concupisce, prima Pietro capitolo 2 versetto 11, la nostra carne piena di concupiscenze che guerreggiano, dice la parola di Dio, contro la nostra anima. Queste concupiscenze sono in guerra contro la nostra anima, dice prima Pietro capitolo 2. Voglio, come ci piace. Per noi ci sono prima, seconda e terza singolare e prima, seconda e terza plurale nella nostra grammatica, no? A noi basta la prima singolare. Io. Voglio. Ma Gesù di fronte a questa condanna, la nostra carne dice, non vi è dunque ora alcuna condanna. L'Apostolo Paolo in Romani 7,18 dice, io vedo in me qualcosa di malvagio, che vuole fare il contrario di quello che io vorrei fare, che lo Spirito mi invita a fare. E dov'è la soluzione? Nel meditare questo? No, la soluzione è nel meditare che non vi è dunque ora alcuna condanna per chi? Per coloro che sono in Cristo Gesù. La soluzione di tutto questo, ciò che ci presenta la Scrittura, è Gesù, il Cristo di Dio. La soluzione dei nostri problemi è Gesù. La soluzione del nostro deserto è Gesù. La soluzione dei combattimenti è Gesù. E non è ciò che ha a che fare con Gesù, è Gesù. C'è una grande differenza in tutto questo. In quale parte di queste due che abbiamo visto noi vogliamo dimorare? Nella descrizione del nostro deserto, nella descrizione dei nostri combattimenti, in ciò che noi pensiamo o su cui meditiamo, ciò che noi vediamo, o vogliamo dimorare sulla risposta di Dio nella sua parola a tutto questo, Gesù il Cristo. In cosa vogliamo dimorare? In cosa voglio io dimorare? In cosa volete voi dimorare? Fate la vostra scelta perché quello che sceglierete dipenderà tutto il resto dei vostri giorni. Non sto parlando solo della salvezza e quant'altro, ma dipenderà come volete vivere su questa terra, da pezzenti o da figli di Dio. In quale parte vogliamo dimorare? Nel deserto o in Cristo? Allora a un certo punto mi è venuto in mente un passaggio della parola di Dio in Genesi al capitolo 21. In Genesi al capitolo 21 c'è la storia di una donna, un piccolo frammento di racconto di una donna di nome Agar, di suo figlio Ismaele, figlio di Abramo, che vengono allontanati da Abramo, in quanto la scrittura ci fa vedere che in un certo contesto il figlio rideva, no? Del fatto che di fronte alla padrona, cioè a Sara, moglie di Abramo. E Sara dice, come viene riportato anche nel Nuovo Testamento, caccia via il figlio e la serva, questa serva di nome Agar. E la parola ci dice che Abramo, mandando via questa addolorato, ma il Signore gli aveva detto di rispettare ciò che diceva Sara in quel momento, Abramo addolorato dà un sacco con del pane, è una brocca. A un certo punto il deserto, loro sono nel deserto e a un certo punto l'acqua finisce e non c'è più acqua. Leggiamo insieme una parte di questo testo, al capitolo 21, vediamo, versetto 15, se non erro. Sì. Quando l'acqua dell'otre venne a mancare, lei lasciò cadere il fanciullo sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il fanciullo. Sedutesi così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo. Attenzione a questo, che non è un dettaglio. Dio udì la voce del ragazzo. E l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, poiché Dio ha udito la voce del fanciullo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per la mano, perché io farò di lui una grande nazione. Versetto 19. Dio le aprì gli occhi e lei vide un pozzo d'acqua. Andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. E Dio fu con lui. Era il deserto attorno a loro, ma Dio le aprì gli occhi e vide l'acqua. L'acqua. L'acqua c'è, ma i nostri occhi sono troppo intenti a guardare il deserto, a meditare sul deserto, a contemplare sul deserto. Siamo talmente esperti di deserto che conosciamo ogni granello della sabbia del deserto. Non vediamo l'acqua, non vediamo l'acqua e giriamo terribilmente assetati. Cosa vuol dire tremendamente assetati? Che siamo col capo curvo, il capo chino, siamo pronti a scattare. Ve lo ricordate quel giochino dove c'era il pirata nella botte e qualcuno metteva, pim, pirata saltava come... Noi siamo come quel piratino, pronti a saltare, a scattare, a chiunque ci pizzica, a chiunque non suona secondo le nostre corde. Guarda che l'ho accordata la chitarra, è un La 440, dring, no, no, tu non sei accordato, non suoni bene, ma l'ho accordata con la parola di Dio, no, no, tu sei scordato. E osiamo dire a tutti che sono loro scordati, ma non ci accorgiamo che siamo noi che risuoniamo e siamo in interferenza, in battimento con tutte le frequenze della parola del Signore. Però siamo pronti a dire agli altri: tu sei scordato, tu non suoni bene. E non è una questione di bravura musicale, è una similitudine. Tu non suoni bene perché non vediamo l'acqua, abbiamo sete, non beviamo dell'acqua che Dio ci ha dato. L'acqua c'è. L'acqua c'è, Dio gli aprì gli occhi e vide l'acqua. La volta scorsa il nostro fratello Daniel ci ha parlato proprio di un pozzo d'acqua. E Gesù alla fine cosa disse? Se tu bevi l'acqua che io ti do, non avrai più sete. Ci crediamo davvero? Perché quell'acqua c'è. C'è una fonte che scorre dal trono di Dio, una fonte limpida di acqua. E noi ritroviamo anche nell'Apocalisse alla fine del libro. E vedi un fiume che scorreva. Meraviglioso. Dobbiamo bere da quel fiume, dobbiamo bere da Gesù. Guardate, nel deserto non ci si accontenta di vedere l'acqua. Qualcuno di voi si accontenta di vedere l'acqua trovandosi nel deserto? Ho visto l'acqua, grazie Signore che mi hai fatto vedere l'acqua. Sì, ma se non bevi muori. Non è una questione di vedere, è una questione di bere. È diverso. Tu sei lì, Dio mio. Io ti cerco, l'anima mia è assetata di te, ho sete di te Gesù. Non abbiamo sete di altre cose, abbiamo sete di Gesù. Quando la nostra anima ci tormenta, quando la nostra anima gorgoglia, non abbiamo sete di nient'altro che di Gesù, di colui che l'ha creata. Sapete quanto la mia anima gorgoglia? Parecchio, parecchio. Fa a volte del rumore, però non ha sete di altre cose, ha sete del Signore. Dopo le mie giornate, ci sono molte giornate in cui gli impegni sono tanti, la nostra anima ha bisogno di Gesù e ci chiede colui che l'ha fatta, colui che solo può dare l'acqua. È come quando vi sentite inquieti, è come se la vostra anima chiedesse: sono assetata di Dio, sono assetata del Dio vivente, sono assetata di Gesù. E noi cerchiamo di sostituirla con una serie di palliativi che sono temporanei, ma torna la sete e la sete si fa più forte, come nel deserto. L'anima nostra è assetata di Dio, ma la nostra malvagità è talmente forte al punto di poter pensare. Noi possiamo conoscere tante cose di Dio e questo è sufficiente. Ma l'anima nostra è assetata di Dio, non delle nozioni di Dio, non delle cose di Dio, ma è assetata di Dio, dell'Iddio vivente, dice il salmista. La tua anima, come la mia, è assetata di Dio. E possiamo stare tranquilli, se noi non beviamo di lì, tutto ciò che beviamo non ci toglierà la sete. Non ci toglierà la sete. Avremo sempre più sete, sempre più sete. Il nostro viso svilirà, come quando trovate un uomo che sta 3-4 giorni nel deserto senza bere. La pelle diventa secca, grinzosa. E non è una questione di età, è una questione che non abbiamo bevuto dal Signore. Perché quando un uomo beve dal Signore, può avere anche 90 anni, ma i suoi occhi e il suo viso risplendono della sua gloria. Magari c'è qualche rughina in più, può essere. L'anima nostra è assetata di Dio, come il salmista. Io ti cerco, l'anima mia è assetata di te, assetata di te. La mia carne ti brama, ma quanto è profondo. Abbiamo mai meditato cos'è una bramosia? Se volete sapere cos'è una bramosia, guardate i vostri desideri. Quelli sono bramosi per definizione. Lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. La bramosia è la presenza di Dio. Noi la bramiamo come in un deserto senza acqua. E Davide vedeva il deserto attorno a lui. Lo stava sperimentando. Che cosa voleva dire il deserto? Io aspetto te, Signore, in questo deserto. Un assetato nel deserto non fa semplicemente un'analisi nozionistica dell'acqua. Guarda, c'è dell'acqua. Te la consiglio. È iposodica, è povera di sodio. Residuo fisso a 180 gradi è buonissimo. Quindi è anche oligominerale. Temperatura alla sorgente 7 gradi. pH 7 circa. Un assetato fa questa analisi dell'acqua. Un assetato dice, come quella donna, dammi da bere, dammi da bere! Invece noi con Dio siamo molto nozionistici. Ma io ho sete di te, voglio bere quell'acqua. Sto morendo, voglio bere quell'acqua. Perché sono 3-4 giorni che non bevo. Poi dopo vediamo insieme, poi me li puoi dire anche le caratteristiche. Ma ora ho sete di te, Signore. Infatti così facevano i farisei e Gesù riprese questo atteggiamento nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 5, e ci guardi il Signore di non diventare come loro, perché siamo esattamente come loro. Se non lo siamo è solo per la sua grazia. In Giovanni al capitolo 5, versetto 39 è scritto: voi investigate le scritture perché pensate di avere vita per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Uno potrebbe stare una vita a investigare le scritture, ma non andare alla vita, non andare a Gesù. Uno potrebbe conoscere anche tutto delle scritture, e io amo la parola di Dio, come anche voi, ma il centro della parola di Dio è il Cristo. Il centro della parola di Dio è il Signore. Quando in Apocalisse dice Gesù è lo spirito della profezia, è Gesù che apre la parola di Dio. E se noi non andiamo a Gesù, non conta niente, tutto il resto. Se noi andiamo a Gesù, Egli è Lui che con il suo spirito ci guida e ci apre in tutta la verità. E possiamo camminare nella verità, vivere nella verità. A un certo punto certe verità che ci sembravano ovvie riguardo la nostra vita, è logico! Come puoi non capire la logica? Cose che ci sembrano logiche nella nostra vita diventeranno menzogne, vivificate dalla parola di Dio e dalla sua presenza, da Gesù. Che meraviglia! E questi farisei avevano la vita davanti a loro e non la prendevano! Avevano la vita davanti a loro, colui che ha detto io sono la vita. E non la prendevano, non volete venire a me per avere la vita, volete stare nel vostro deserto. Guardate, quando c'è l'acqua, quando Dio apre gli occhi, e Dio ha aperto gli occhi nella sua parola al fatto che ci sia l'acqua, se noi vogliamo stare nel nostro deserto, sapete cosa fa il Signore? Ci lascia nel deserto. L'acqua c'è, e sono io, dice il Signore Gesù. Io ho l'acqua della vita. Voi investigate le scritture, leggete, ma non volete venire a me, che sono la vita, perché volete stare nel vostro deserto. Talvolta ci sta comodo rimanere nella nostra autocommiserazione, nel nostro deserto. Così qualcuno forse mi potrà anche compatire. Ma Gesù dice c'è l'acqua della vita, c'è l'acqua che io ti darò, che io sono pronto a dare a chiunque ha sete. Ho sete, Signore, vieni a me e bevi. Ti faccio anche un'altra promessa, dice il Signore. Se bevi di quest'acqua, essa diventerà in te una fonte, una fonte. Che bello. Riflettevo stamattina, poiché questa mattina meditavo su queste cose, della bellezza dei figli di Dio quando attraversano i luoghi aridi. Mi è venuto in mente adesso, e volei leggerlo, un passo dai Salmi che ho sempre amato, perché mi dà veramente l'idea del figlio di Dio che ha bevuto, e lo desidero spesso nel mio cuore e lo confesso al Signore, quando dice: beati quelli che trovano in te la loro forza, Salmo 84 verso 5, che hanno il cuore alle vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, la valle deserta, la valle di arida, essi la trasformano in un luogo di fonti. Ma che meraviglia! Pensate, e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Essi vanno di forza in forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. O eterno Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, o Dio di Giacobbe. Guardate che meraviglia i figli di Dio che hanno bevuto. Quando attraversano la valle arida, la trasformano in un luogo di fonti. Talvolta io sono incline piuttosto a dire: ma che deserto che c'è qua! Ma che aridità! Ma che aridità! E invece noi, passando con la nostra fonte che Gesù ha creato in noi, dovremmo trasformare quella valle deserta in un luogo di fonti. È vero, ci può essere aridità, ma c'è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Ma c'è l'acqua della vita. Talvolta incontriamo le persone, e mi è capitato anche recentemente, e permettiamo che loro ci vomitino addosso tutta l'aridità, loro e tutta l'aridità del mondo, senza osare dire: è vero, nella logica del mondo questo è vero, ma c'è l'acqua della vita. E così noi passiamo in un cuore arido e lo trasformiamo in un luogo di fonti. Quanti cuori aridi, nostri compresi talvolta, passano nella valle di Baca. Che meraviglia questo salmo. Beati quelli che trovano in te la loro forza. Come fanno a avere forza questi? Ce l'hanno in loro? Noi siamo forti, io sono forte, voi siete forti? No, no, la forza è del Signore. Perché sono forti? Perché hanno in cuore la via del santuario. Hanno in cuore il loro Salvatore. Hanno in cuore il loro Signore. Non hanno speso tutta la loro mattina, tutto il loro pomeriggio, tutta la loro sera e anche le notti insonni a contemplare il male, a contemplare i desideri malvagi che il nostro cuore... Io, sapete, a me ne presenta diversi ogni minuto. Desideri malvagi, desideri e pensieri. Ma hanno speso il loro tempo a contemplare la via del santuario, a contemplare colui che è venuto sulla terra, è morto per i propri peccati, è risuscitato dai morti, è salito al cielo e ora vive e intercede per i suoi. Contemplare la via del santuario. E questa è la stessa cosa che fece Davide. Salmo 63, così io ti ho contemplato nel santuario, per vedere la tua forza e la tua gloria. Per vedere la tua forza e la tua gloria, e vedendo la sua forza e la sua gloria, potremo anche credere in quel passo che dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Recentemente medito parecchio su Isaia capitolo 43, quando dice in quel passo: quando tu passerai per delle acque non ne sarai sommerso, quando tu passerai in mezzo al fuoco non ne sarai arso, perché io sono con te. E capisco sempre di più che la nostra vita è passare in mezzo alle acque e passare in mezzo al fuoco. Se volevamo la vita dei fiori, tappeti di rose davanti a noi, abbiamo sbagliato. Se volevamo questo Vangelo, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Il Vangelo della grazia di Dio è il Vangelo che ti fa passare in mezzo all'acqua con Lui, che ti fa passare in mezzo al fuoco con Lui. Io sono con te, ed è questa la grande differenza. Quello che fa il mondo passa in mezzo al fuoco da soli, quello che fanno il mondo passano in mezzo alle acque da soli, ma per i figli di Dio c'è colui che apre le acque e transita con noi in mezzo alle acque. Manderò il mio angelo, dice la parola, davanti a voi. E così ci sono stati degli uomini che lo hanno vissuto fisicamente, anche questo. Abbiamo l'esempio del popolo di Israele che passò in mezzo al Mar Rosso. Abbiamo l'esempio di tre uomini che finirono in una fornace arroventata 7 volte il calore normale. Eppure il fumo, non si sentiva neppure l'odore del fumo. dai loro vestiti. Queste sono favole? Non sono favole, è la verità. Ma potrebbero rimanere favole nella nostra vita se noi non le crediamo. Che cosa contempli? Quando ti alzi al mattino, cos'è la prima cosa che contempli? Cosa contempliamo nella nostra vita? Fatevi questa domanda. Come me la faccio io davanti a voi? Non sono qui per insegnare a nessuno, ma per meditare con voi su queste cose. Cosa contempliamo durante la nostra giornata? Contemplare significa meditare a lungo, guardare con intensità e con profonda ammirazione qualcosa. Che cosa contempliamo? Qual è il pensiero principe della nostra giornata? In base alla vostra risposta, quello sarà quello che siamo davvero. Ma c'è la promessa di Gesù, che è scritta nella parola del Signore, e in Giovanni, al capitolo 6, verso 40. Questa promessa è meravigliosa per noi ancora questa mattina. Questa, versetto 39, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Guardate la volontà del Padre. Chiunque contempla il Figlio e crede in Lui, si pone i suoi occhi sul Signore Gesù e crede in Lui. Questa è la volontà del Padre. Cosa contempliamo? Cosa contempliamo ci dà esattamente lo specchio di come viviamo. Recentemente spiegavo a mia figlia, ragionavamo insieme come argomento di seconda elementare, il concetto di causa-effetto. Viviamo in un certo modo perché causa contempliamo qualcosa. Non scappiamo da quello. Noi siamo e viviamo assolutamente a seconda di quello che contempliamo. Contempliamo la vita, la nostra vita sprigiona vita. La vita è soltanto Gesù, solo e solamente Gesù. Se contempliamo morte, se contempliamo deserto, se contempliamo desideri, se contempliamo malvagità, se contempliamo tutto quello che c'è intorno a noi, saremo quello che abbiamo contemplato. Deserto, malvagità, impurezza e quant'altro. Infatti la parola dice: così io ti ho mirato, cioè ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Nel santuario di Dio c'è la forza, nel santuario di Dio c'è la gloria. In me non c'è forza, ma in Dio sì. Nello Spirito di Dio c'è gloria e quindi c'è anche in me se io cammino per lo Spirito, perché Egli è lo Spirito di gloria, Egli è lo Spirito di santità, Egli è lo Spirito della verità, Egli è lo Spirito della vita, Egli è lo Spirito della grazia, Egli è lo Spirito della potenza, Egli è. Poiché sta scritto, cosa dirò io quando mi diranno chi ti manda? Digli l'Io sono, ti ha mandato. Lui è. E spesso il fratello Crescenzo ci ricorda che senza fede è impossibile piacergli. Senza fede, Ebrei capitolo 11, senza fede è impossibile piacere a Dio. Ma cosa vuol dire fede? Fede vuol dire che nel momento in cui interviene una situazione, io so che Egli è. Nel momento in cui una situazione si svolge in un certo modo, io so che Egli è. Ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. Chiunque si accosta a Dio deve credere che Lui è, ed è il remuneratore, che Egli remunera quelli che lo cercano, quelli che lo contemplano. Ed è meraviglioso quello che fa nella nostra vita il contemplare la presenza del Signore. Guardate qua cosa fa questa, torniamo al Salmo 63, qual è l'effetto del contemplare la presenza del Signore nella nostra vita, anche quando siamo nel deserto, soprattutto nel deserto. Abbiamo detto che il deserto è una condizione dei figli di Dio in cui si trovano normalmente, perché se qualcuno di voi si trova a suo agio in questo mondo, si faccia una domanda se è un figlio di Dio. Il figlio di Dio è in cattività, per definizione. Così io ti ho contemplato nel tuo santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, mentre io sono qui, che ho sete, in questo deserto, braccato da un uomo che è anche il re di Israele, che mi vuole uccidere, un uomo per cui ho sempre cantato, un uomo per cui, che io tuttora amo, mi vuole uccidere. Così io ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua bontà vale più della vita. Quest'uomo era a rischio della propria vita. Queste non sono barzellette. La tua bontà vale più della vita. L'Apostolo Paolo arrivò a dire, mi pare in Atti capitolo 20, nel discorso agli anziani di Efeso, io faccio poco conto della mia vita, perché io vivo per servire colui che mi ha arruolato, colui che mi ha chiamato. La tua bontà vale di più della mia vita, come qualcuno citava anche in preghiera. Egli è degno di essere adorato, indipendentemente da quello che noi siamo. Dio è degno di essere adorato. La tua bontà vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Cambia tutto. Cambia tutto. Cambia tutto perché? Perché Davide era divenuto forte in quella situazione? Perché era arrivato un esercito a soccorrerlo in quel momento? Perché era arrivato l'Eterno degli eserciti a soccorrerlo in quel momento. Era arrivato colui che poteva saziare l'anima sua. E di fronte a una situazione del genere, la Bibbia ci fa vedere che quando arriva il Signore, le labbra si riempiono di lode. In una situazione di deserto, in una situazione in cui è braccato, in cui sono rimasto solo, come forse diceva Elia, quando c'erano 7.000 uomini che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal. Sono solo, sono rimasto solo. Ce ne sono altri 7.000. È sempre un messaggio, ce ne sono altri 7.000 che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Ci sono dei fratelli che non hanno piegato il ginocchio dinanzi a Baal. C'è una chiesa che non può essere sconfitta perché il Signore Gesù la preserva, che non ha piegato il ginocchio davanti a Baal. Ci sono dei figli di Dio, e ci saranno durante la grande tribolazione, che non piegheranno il ginocchio davanti all'Anticristo e non prenderanno il marchio della bestia. Per la grazia del Signore, egli si è lasciato un residuo e lo glorifica. Che meraviglia! All'inizio della Genesi, di fronte allo sbando più totale dell'uomo peccatore, c'era un uomo che camminò con Dio. C'era Enoch, non fu più trovato. C'era Noè, che trovò grazia agli occhi suoi. Il Signore ha sempre lasciato un residuo. Che meraviglia. Il problema quindi non è che non c'è l'acqua, il problema è che noi facciamo l'esercizio opposto. Invece che contemplare Gesù nel suo santuario, noi contempliamo solo il nostro deserto. Ma l'acqua c'è, gloria al suo nome, Gesù c'è, io ci sono. Non vi lascerò orfani, ma vi manderò il mio spirito, il Consolatore che starà con voi in perpetuo, dice la parola. Starà con voi per sempre. L'acqua c'è. E non è un caso che nei Salmi Davide dica il mio cuore mi dice da parte tua cerca la mia faccia. Il nostro cuore tutti i giorni, per chi ha lo Spirito di Dio, riceve questo messaggio da parte del Signore. Cerca il mio volto. Contempla il mio volto. Contemplami. Io ti darò l'acqua che ti serve, la forza che ti serve, la gloria che ti serve per andare avanti. Contemplami. Fai la tua scelta di contemplarmi. Contempla il mio volto. Guarda me. È scritto nella parola di Dio, egli ha camminato fra voi per un tempo pieno di grazia e di verità. Contempla la sua grazia. Contempla la verità di Gesù. Perché ci sono tante verità che sono solo menzogne, ma la verità è Cristo. Io sono la verità. Così potrà esserci la lode nella nostra bocca. Cambierà. Il mondo ci dirà, ma come fai tu a lodare in questa situazione? Perché colui che vive è la mia rocca, è il mio rifugio, è il mio alto liberatore, il mio ricetto in cui io confido e in cui io mi nascondo per essere liberato da tutti i pensieri funesti che assalgono continuamente la mia vita. E questo è meraviglioso. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così io ti benedirò finché vivrò, finché io viva, e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia, che era setata, sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Che il Signore ci benedica.